Bene, con oggi arrivo a finire un'epistola. Abbiamo cominciato, per chi fa parte di questa chiesa, abbiamo visto l'epistola di Tito, una breve epistola, sono semplicemente tre capitoli, che abbiamo visto dove Paolo parla a Tito di un compito che deve svolgere presso l'isola di Creta. Come detto, una breve epistola, solo tre capitoli, e la domanda è: perché solo tre capitoli? A volte Paolo scrive molte lettere lunghissime e qua sembra essere una poche righe, insomma, confronto a tante altri suoi scritti. In realtà è un'epistola condensata e abbiamo visto che man mano, questo succede sempre con la parola di Dio, entriamo sempre più in profondità, si espande. Ci sono voluti molti mesi per affrontare questi tre capitoli, quasi un anno che stiamo studiando questa epistola. Ma se noi dovessimo dire: ma di che cosa parla effettivamente la lettera di Tito? Cioè, qual è il tema principale per il quale Paolo si prende la briga di scrivere a questo suo figlio nella fede? Beh, questo Paolo lo riassume nel capitolo 2, versetto 10, quando dice di onorare in ogni cosa la dottrina di Dio nostro Salvatore. Cioè, in pratica sta dicendo: guarda Tito, devi mettere ordine nelle chiese affinché le chiese possano onorare in ogni cosa la dottrina di Dio. Un compito non semplice, perché sappiamo dallo studio che abbiamo fatto che a Creta la situazione non era per niente semplice, o meglio, non viveva niente di diverso che ogni chiesa si trova a vivere nel passato e oggi noi. E come detto, questa sola affermazione nel capitolo 2:10 cattura il centro della responsabilità di ogni credente. In sostanza, è come se Paolo dovesse dire a ogni credente di ogni epoca: devi vivere in un modo che la tua vita possa onorare la Scrittura. Dobbiamo vivere in modo che la parola di Dio non venga disonorata dal mondo che sta fuori. Infatti, quando qualche credente pecca, il mondo di fuori cosa dice? Disonorano la Scrittura. Dicono: vedete, non siete coerenti. E quindi la Chiesa deve vivere in un modo che i critici della fede vengono messi a tacere, perché vedono un gente trasformata. Quindi questa è una lettera che ha un fortissimo scopo evangelistico. Cioè, Paolo sta dicendo: le chiese di Creta devono cambiare, devono trasformarsi, devono crescere affinché il messaggio sia credibile in una società che, come abbiamo avuto modo di analizzare, era fortemente compromessa dal peccato. E fratelli, oggi noi non viviamo una società peggiore rispetto a quella di allora. E in pratica è come se stesse dicendo Paolo che la più grande strategia che la Chiesa deve avere per portare il messaggio del Vangelo non è che si deve inventare chissà cosa, deve praticamente essere, corrispondere a quello che la Scrittura dice. Solo una Chiesa santa può portare un messaggio che sarà credibile al resto del mondo. E facendo un velocissimo riassunto, per arrivare a questo obiettivo, Paolo ha analizzato in questi soli tre capitoli la necessità che queste chiese avessero degli uomini, dei pastori, degli anziani, fedeli alla verità. Perché se non c'è fedeltà alla verità, tutto il castello, o meglio tutta la Chiesa, crolla. E poi il capitolo 2 ha parlato delle relazioni che i credenti devono avere tra di loro, marito e mogli, abbiamo visto genitori e figli, anziani e giovani e quant'altro. E poi il capitolo 3 parla di delle relazioni che la Chiesa deve avere nel mondo, e l'abbiamo visto attraverso il lavoro, le istituzioni, eccetera, eccetera. Ma oggi arriviamo agli ultimi versetti, arriviamo alla parte finale dove Paolo ancora non ha finito, ha ancora alcuni commenti conclusivi e vedremo, vi invito ad aprire appunto Tito capitolo 3, vedremo dal versetto 9 al versetto 15 questo finale dove Paolo, dopo aver analizzato tutto, ha ancora alcune cose da dire alla Chiesa. Dice, ma quanto alle questioni stolte, alle genealogie, alle contese e alle dispute intorno alla legge, evitale, perché sono inutile e vane. Ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo, sapendo che un tal uomo è traviato e pecca, condannandosi da sé. Quando ti avrò mandato Artemas a Tichico, fai il possibile per venire da me a Nicopoli, perché ho deciso di passarci l'inverno. Provvedi con cura al viaggio di Zena, il giurista, e di Apollo, perché non manchi loro niente. Imparino anche i nostri a dedicarsi a opere buone per provvedere alle necessità, affinché non stiano senza portare frutto. Tutti quelli che sono con me ti salutano. Saluta quelli che ci amano nella fede. La grazia sia con tutti voi. Quindi, pochi versetti, Paolo inserisce nel finale, sembra aver esaurito tutti gli argomenti, eppure ci sono quattro istruzioni molto pratiche per la Chiesa da mettere in pratica affinché la testimonianza possa essere efficace. O meglio, se volessimo vederli sotto un'altra forma, quattro pericoli che la Chiesa può attraversare che possono invece danneggiare la sua testimonianza. E questi quattro pericoli o istruzioni sono evitare le polemiche, evitare chi divide, evitare di non aiutare, evitare di non amare. Vediamo questi quattro punti. Evitare le polemiche. Versetto 9 dice, ma quanto alle questioni stolte, alle genealogie, alle contese, alle dispute intorno alla legge, evitale, perché sono inutili e vane. Ora sappiamo che a Creta c'era un problema, c'erano uomini che dicevano, noi parliamo per conto di Dio, noi siamo più illuminati rispetto ad altri, e si professavano dei portatori di verità. E quel conflitto, ovviamente, con la Chiesa stava creando, o meglio all'interno della Chiesa, stava creando caos e tanta confusione. E quindi Paolo inviò Tito proprio per mettere ordine su questo punto. Beh, la Chiesa non può avere campane che suonano voci diverse. Ci deve essere un'unica voce. E l'avevamo... E infatti nella ricerca di trovare uomini fedeli, Paolo dà delle caratteristiche specifiche e al versetto 9 del capitolo 1 dice di trovare uomini che siano in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Quindi uomini che sanno, conoscono la scrittura e la sanno esporre e contraddire contro coloro che dicono qualcos'altro. Quindi se la Chiesa vuole avere una testimonianza nel mondo, deve per prima cosa mantenere una dottrina pura, inalterata. So che è un concetto strano, perché oggi noi viviamo in tempi moderni dove quello che è già a qualche mese già ci sembra vecchio e noi abbiamo una verità che è di millenni. Non abbiamo un upgrade da fare alla Bibbia, non abbiamo bisogno di inventarci o di ammodernare un messaggio, ma di tenerlo o di mantenerlo per quello che ci è stato tramandato fino ad oggi. E sembra una banalità, ma la Chiesa corre questo grosso rischio di modificare il suo messaggio. E Paolo dice che c'era un gruppo a Creta che era molto pericoloso, lo identifica con degli aggettivi, dicendo che sono ribelli, ciarloni, seduttori delle menti. Ribelli indica che non avevano un'autorità, si facevano essi stessi autorità e quindi non sottostavano neanche alla verità della scrittura. Ciarloni, cioè chiacchieroni, gente molto abile a parlare, attenzione, gente molto capace. E usavano, qua dice, molte parole, seduttori delle menti, quindi gente che è capace di distorcere con le loro parole la verità. E poi dice che seduttori della mente, quindi che sapevano parlare e motivare le loro opinioni errate, in modo tale di condurre altri nell'errore. Non erano solo delle loro convinzioni personali per dire beh, io la penso così e rimane per me, ma no, cercavano un consenso all'interno della Chiesa per portare altri fuori strada. In particolar modo a Creta erano associati a coloro che avevano a che fare nell'ambito del legalismo ebraico, perché loro stavano dicendo alla Chiesa: ma il sacrificio di Cristo in sostanza non è sufficiente, abbiamo bisogno ancora delle opere della legge. E quindi andavano in giro sostenendo che la grazia si otteneva attraverso ancora la circoncisione e l'osservanza delle leggi, oltre all'aggiunta di alcune visioni mistiche e allegoriche. E ce n'erano molti, dice Paolo, non era solo uno, ce n'erano molti, proliferavano in questa cosa, e avendo studiato il capitolo 1 dice che stavano sconvolgendo intere famiglie. Pensate quale danno stavano provocando all'interno della Chiesa, e stavano insegnando cose che non avrebbero dovuto insegnare. E Paolo dice a Tito: li devi zittire, li devi mettere a tacere, deve finire questa storia. E in ogni modo dice al versetto 16 che professano di conoscere Dio ma lo rinnegano nei fatti, essendo abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona. E poiché le buone azioni sono sempre originate dalla verità, guardate fratelli, la buona dottrina produce buone azioni, ma una dottrina distorta non produce buone azioni secondo Dio. Questo è una regola che potremmo dire matematica. E quindi Paolo è preoccupato che queste chiese sull'isola di Creta siano aggredite da dottrine che non erano di uomini. Sono dottrine demoniache che vogliono portare la Chiesa a spaccarsi. Non producono ciò che è buono e redditizio per Dio. E Paolo continua a dire, anche in questa singola epistola, dice: tu Tito esponi queste cose, nessuno ti disprezzi, predica continuamente questa verità. Ma quando appunto arriviamo al passo di oggi, dice: ma quanto alle questioni stolte, alle genealogie, alle contese, alle dispute intorno alla legge, evitale perché sono inutili e vane. Qua Paolo sta dando un comandamento. Non è un'opzione per Tito e per le chiese. Il verbo qua dice evitale, sta dando un comando. Sta dicendo: volta le spalle a questa situazione, girati, cambia direzione, non entrare nel merito di questa situazione. E Paolo identifica che coloro che seminano discordia all'interno della Chiesa utilizzano, qua dice, quattro stratagemmi. Dice questioni stolte, genealogie, contese e dispute intorno alla legge. Cosa sono le questioni stolte? In pratica, coloro che non sono animati dalla verità useranno argomenti che non hanno un senso, o meglio, che non hanno una risposta secondo la parola di Dio. Ora, la parola di Dio è completa, non voglio scandalizzare nessuno, ma il Signore non ci ha rivelato tutto. È vero o no? Alcune cose sono occulte. Deuteronomio 29 dice che le cose occulte appartengono a Dio, mentre quelle rivelate sono per noi. Non sappiamo tante cose. E quindi qualcuno sta sollevando delle questioni stolte semplicemente perché ha un obiettivo diverso da quello che il Signore vuole. Ed è, guardate bene, la stessa strategia che utilizzano i non credenti per attaccare la verità. Quante volte i non credenti incominciano a sollevare qualche questione dove non si riesce a dare una risposta. E sono semplicemente tentativi per metterci in difficoltà, per trovare, e questo è il loro scopo, una falla in modo da giustificare se stessi e le loro strampalate teorie. E questa era una cosa così comune ai tempi di Paolo che lo scrive anche a Timoteo. Non stava succedendo solo a Creta, ma stava succedendo anche a Efeso, ed era la situazione che stava combattendo Timoteo, dove Paolo scrive in 1 Timoteo capitolo 6 versetto 3 che se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla. Se qualcuno dice qualcosa di diverso, ma può essere bravo a spiegarla, può essere un seduttore della mente, ma non sa nulla. Può apparire anche affascinante nel suo parlare, ma non sa nulla qua Paolo. Quindi non è una novità. Questioni stolte, tutto ciò che non ha una spiegazione, potremmo entrare nel campo della filosofia. Tante volte ci sono le domande, ma perché il Signore ha permesso a Satana di essere nell'Eden? Lo sappiamo? Abbiamo una rivelazione? No. Il Signore non ce lo dice. Ci mette attraverso la rivelazione che c'era, e questo ci deve bastare. E quante volte veniamo sfidati in tanti argomenti di questo tipo qua? E fondamentalmente l'uomo, con la sua ragione, non può trovare una risposta, perché noi abbiamo delle menti limitate, solo Dio è onnisciente e può sapere ogni cosa. E quindi qui con le loro idee personali di fatto attaccavano la parola di Dio. Ciò che stavano facendo realmente è sposare delle dottrine demoniache, ed era dovuto al fatto che non si sottomettevano alla verità o in pratica non la conoscevano così bene. E trascorrevano ore a discutere con chiunque sulle loro speculazioni allo scopo di suscitare semplicemente domande, seminare dubbi, perché non si poteva rispondere a queste domande. Questioni quindi stolte. Generare confusione per fare in modo di allontanare persone dalla fede. Paolo dice che queste discussioni sono utili? Sono inutili e vane. Le classifiche inutili. Non serve a niente. È vano. Prima Timoteo 6,4 Paolo dice che si fissa su questioni e dispute di parole dalle quali nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni di persone corrotte di mente e prive della verità. Ecco a cosa portano queste discussioni. A un sacco di guai. Non si crea, non sono un terreno fertile. E guardate, vi ammetto che per anni mi sono imbattuto continuamente in questioni storte, pensando di portare la parola di Dio. Oggi ho capito, è una questione storta. La parola di Dio mi dice: Davide deve avere un atteggiamento diverso. E semplicemente solo ieri siamo andati a fare un giro in bicicletta e siamo andati a Pietralba, non per visitare il santuario, era semplicemente una tappa del nostro giro. Incontriamo una persona di Predazzo, ci fermiamo a chiacchierare, arriva una persona con un saio, si avvicina a me e mi dice: questo ti porterà in paradiso, e teneva un rosario. E questo di Predazzo dice: no, è la bici che lo porta in paradiso. E gli ho detto: ma non è né la bici né il rosario che mi porta in paradiso, Gesù Cristo mi porta in paradiso, no? E lui mi fa: ma tu sei un protestante, come fai a dire che io sono un protestante se ho solo detto questa parola, no? Perché io sono un americano e conosco un po' la vostra cosa. E lui subito ha tirato fuori una questione stolta: ma voi protestanti non credete che il pane e il vino sia carne e sangue? Voi non mangiate il corpo e non bevete il sangue? E lì ho intuito subito la trappola. È una questione stolta. Se vogliamo potremmo dire: adesso tiriamo fuori il dogma della transustatazione, eccetera, eccetera. Faccio: guarda, in paradiso, cioè, non ci sono opere da fare per entrare in paradiso. Cristo ha fatto tutto sulla croce. Sapete cosa mi ha detto? Voi protestanti distorcete la scrittura. Va bene, pensala come vuoi, a questo punto abbiamo finito. Ma avremmo potuto parlare? Ma lui proprio mi ha attaccato abbastanza da dire: voi protestanti. Era una questione storta. Non era una persona che voleva capire un altro punto di vista. Semplicemente era una disputa. Voi qua, voi di là. Poi dopo noi abbiamo fatto un piccolo giro, li abbiamo rincrociato, e lui mi fa un po' da lontano: ma Maria... Gli ho detto: guarda, abbiamo solo un nome, che è Gesù Cristo, per la salvezza. Basta, finito lì. Evitare dispute stolte, contese, abbiamo solo invidia, non porta a niente. Perché non trovi in una persona un desiderio di conoscere una verità. È semplicemente da dire: io la so meglio di te. E oltremodo, intraprendere queste discussioni, Paolo dice che sono anche un pericolo per i credenti. In 2 Timoteo 2,4 dice: ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti a Dio che non facciano dispute di parole, esse non servono a niente e conducono alla rovina chi ascolta. Beh, spesso nel parlare noi ascoltiamo anche quello che ci dicono. E può essere che a volte qualche questione stolta è un dardo infuocato che può mettere qualche dubbio. Paolo dice: conducono alla rovina chi ascolta. Quindi evitiamo. E Paolo dice al versetto 17: la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Quindi è qualcosa, la cancrena entra nel nostro corpo in una maniera invisibile, ma porta alla morte. Aumenta pian pianino. Quindi quel tipo di discussione può nuocere a coloro che non hanno una fede così forte o non conoscono la parola. La scrittura ci dice: evitalo. Questo è come va affrontato tutto questo tipo di questione. come detto, quante opportunità sono andate perse e anziché presentare la redenzione del peccato, perché tante volte entriamo in discussioni, sono entrato, parlo per me perché conosco quello che ho detto in passato, senza arrivare al nocciolo e alla verità del Vangelo. Sacco di discussioni, non ho presentato il peccato dell'uomo e la soluzione in Cristo e alla croce di Cristo. Seconda Timoteo 2,23 dice: evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Quindi, se volete litigi, se volete correre il rischio di avere una cancrena che produce dubbi e la rovina dei suoi ascoltatori, allora possiamo continuare ad avere altre discussioni con persone che sposano con ciò che non è vero. Paolo dice evita queste questioni. Ma Paolo poi dice anche evita le genealogie. Beh, già qua si entra in un campo già più spirituale, no? Invece di a quei tempi c'erano coloro che rileggevano le genealogie dell'Antico Testamento e davano tutto un significato allegorico e mistico. Il libro dei Giubilei contiene queste vedute, e anziché riconoscere semplicemente il fatto che famiglie generavano nuove generazioni, loro davano delle bizzarre interpretazioni, e queste interpretazioni diventavano una nuova religione. Iraneo racconta che come le genealogie della Genesi fossero trasformate in miti. Eusebio disse che quando gli apostoli morirono, la cospirazione dell'errore prese avvio attraverso l'inganno di falsi insegnanti che si sforzarono di predicare la loro conoscenza in opposizione alla predicazione della verità. Ma questo è già qualche secolo dopo Creta, di quando Paolo scrive a Tito, e quindi questa azione c'è sempre stata nel corso della storia. Quindi anche gli argomenti a volte religiosi, quando avete mai parlato di Maria? Voi evangelici credete, non credete in Maria? Quante discussioni avete avuto? Che cosa hanno fruttato questo tipo di discussione? O hanno generato contese, rivalità, dispute? In terzo luogo, Paolo dice contese, che significa rivalità, e in pratica questo genera solo un muro. Innalza un muro, io la penso così, tu la pensi colà, mentre noi dobbiamo predicare la verità del Vangelo, il peccato dell'uomo, il fatto che Cristo salva. Questo è il nostro messaggio. A noi non ci interessano tante altre cose. A volte vedo dei post pubblicati, anche di cristiani. C'è stata tanta la polemica del pugile algerino, se era maschio o donna. Ma cosa ci interessa a noi cristiani? Noi abbiamo un altro messaggio. Se vogliono far combattere uomini contro donne, non sono d'accordo, ma non è il campo, non è il nostro messaggio. Che facciano quello che vogliono alle Olimpiadi, noi abbiamo un messaggio di salvezza. Non è su questo che siamo chiamati a discutere. E poi Paolo dice dispute sulla legge, significa litigi sulla scrittura. E quindi in 1 Timoteo capitolo 1 l'Apostolo Paolo identifica alcuni falsi insegnanti che volevano essere insegnanti della legge. Erano coinvolti in discussioni infruttuose, argomenti inutili. Volevano essere insegnanti, ma non capivano, Paolo dice, non capiscono né quello che dicono e né quello che stanno facendo. Sembrano grandi eruditi, ma non c'è una grande base. Quindi quando ci imbattiamo in una di queste cose che attaccano la parola di Dio, in una sciocca o stolta controversia, in una di queste nuove speculazioni, stamattina si parlava con Lucia, Mauro Biglino, la Bibbia parla di extraterrestri, eccetera, la Bibbia dice evita, non arrivi al succo del discorso, non è ad affrontando queste discussioni, o se non altro, cambia argomento e arrivi a presentare il Vangelo. O la persona risponde al Vangelo o il resto non ha nessun significato. Prima Timoteo 4:1 dice Paolo che lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni appostateranno dalla fede dando retta a spiriti seduttori e dottrine di demoni. Sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi segnati da un marchio nella propria coscienza, essi vieteranno il matrimonio. Beh, oggi il matrimonio non è che gode di grande pubblicità. Se quando sentiamo qualcuno che ci spinge mano al matrimonio, una catena ai piedi, beh, è una dottrina di demoni. Sta usando altri uomini perché facesse da cassa di risonanza, ma qua la scrittura è chiara, la identifica come tale. Quindi, dottrine demoniache sposate da spiriti seduttori attraverso uomini bugiardi. Paolo dice, voltati, vattene, evitali. Non c'è virtù nello stare ad ascoltare cosa hanno da dire, anzi, preservi la tua fede dal rischio di prendersi una cancrena. In pratica, e l'abbiamo visto proprio in Tito 3, ricordate quando abbiamo visto il sermone affrontare una società in declino? E Paolo cosa dice semplicemente? Dai versetti 4-7, andateveli a rileggere, lui piazza il Vangelo. Volete affrontare la società in declino? Parlate del Vangelo. Parlate di Dio che si è fatto uomo, che ha amato un mondo peccatore, della quale voi, noi, io, facevamo parte. Basta. Non abbiamo modo di dire, a screditare tanti attacchi contro questa società. Quindi il primo punto è evitare le polemiche. In secondo luogo, evitare chi divide. Versetti 10 dice, ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo, sapendo che un tal uomo è traviato e pecca, condannandosi da sé. Ora, questo potrebbe riferirsi a coloro che insegnano una dottrina non sana, perché il loro scopo è quello di dividere la Chiesa. Questo è un problema. Ma in realtà va oltre, e chiunque tenda a dividere, a rompere la comunione e l'unità della Chiesa, e guardate fratelli, la Chiesa ha sempre avuto due pericoli. Uno è l'attacco alla dottrina, il secondo attacco è l'attacco all'unità della Chiesa. Il mondo può avere mille strategie, ma di fondo si riducono a queste due cose. L'attacco alla verità e l'attacco all'unione. Mentre la verità nell'unità è fondamentale per l'evangelizzazione della Chiesa. La sana dottrina e la sana comunione sono il nostro messaggio per il mondo. Una Chiesa divisa avrà una grande testimonianza nel mondo? Ma guardate voi, ma siete tutti divisi, avete 100.000 punti di vista. Non ve l'hanno mai detto i non credenti? Dai, ma partite tutti dalla scrittura, ma siete quanti migliaia di confessioni? Gesù ha pregato per l'unità. Su cosa dobbiamo essere uniti? Gesù dice che da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Quindi un corpo unito. Quindi non solo la Chiesa ha sempre lottato contro l'errore, ma ha lottato contro la discordia e la divisione. E se guardate i primi quattro capitoli di Prima Corinzi, questo era quello che succedeva a Corinto. C'era divisione, c'erano tanti partiti che ognuno si definiva cristiano, io sono di Apollo, io sono di Cefa, io sono di Cristo, eccetera, eccetera, nessuno che, però, di fondo, minava l'unità della Chiesa. Paolo dice, se la Chiesa incomincia a non essere unita, essere divisa, la sua testimonianza è in gioco. E quante battaglie, millenni di battaglie per sostenere una verità e ha portato a spegnere una testimonianza. Non che dico che la verità deve essere preservata, perché noi dobbiamo essere uniti nella verità. Paolo scrive in Filippesi 1:27: soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito. Anche a Filippi c'era qualcosa che non funzionava, non avevano uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede. Guardate quante volte dice state fermi, uno stesso spirito, insieme, un medesimo animo. Vogliamo una chiesa forte? Non permettiamo agli uomini che cercano di seminare divisioni di prosperare. Qua dice ammonisci l'uomo settario 1-2 volte e poi evitalo, mettilo alla porta. Non dobbiamo essere uniti? Sì, ma se questo crea danno, no. Ed è interessante che qua Paolo dice ammonitelo 1-2 volte e poi evitalo. Cosa fa venire in mente? Matteo 18. Hai un fratello che pecca? Vai e parlaci. Non si ravvede? Vai una seconda volta con qualcun altro. Non si ravvede? Dillo alla chiesa e poi sia come il pubblicano. A quei tempi il pubblicano e non ci andavi a bere il caffè, eh? Non eri amicone con lui, era il tuo nemico. Anche se Paolo qua dice, lo dice in Seconda Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 14, che se qualcuno non ubbidisce a ciò che diciamo in questa lettera, notatelo e non abbiate relazioni con lui. Guardate Paolo quanto è forte da dire contro coloro che minano l'unità della Chiesa. Non abbiate relazione con lui affinché si vergogni. Ecco la vergogna, la disciplina ha sempre il senso di recuperare le persone. Quindi deve capire per tornare. Però non considerato un nemico, ma ammonitelo come un fratello. Però evitatelo. Sai che appartiene alla famiglia di Dio, ma sai anche che è nel peccato. Ricorda che è un fratello, non è un nemico, ma non associarti a lui. Non puoi avere comunione con lui, non puoi mangiare con lui, non farlo sentire a suo agio, in modo che possa essere svergognato. Questo è il senso della disciplina. Paolo, la disciplina nella Chiesa non è punitiva, è di recupero. Ma se noi andiamo a tirare una pacca sulle spalle a colui che viene disciplinato e che cerca di creare divisione nella Chiesa, pensate che si vergognerà di ciò che ha fatto? Paolo, in 2 Timoteo 2:25 dice deve istruire il servo di Dio, il servo del Signore, deve istruire con mansuetudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda a loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che rientrati in se stessi escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Quindi questo è il senso del recupero. In Romani capitolo 16 versetto 17 Paolo scrive: ora vi esorto fratelli, ancora una volta, a tenere d'occhio quelli che provocano divisioni e scandali, in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto, allontanatevi da loro. Quindi quando troviamo qualcuno in chiesa che vuole dividere, non va secondato. Dobbiamo dirgli, fratello, tu stai entrando nel peccato, tu stai entrando in una brutta situazione, stai mettendo a rischio il corpo e la testimonianza, o rientri, Oh, qua la parola di Dio è categorica, è categorica. E il punto? Perché abbiamo così tanti richiami di Paolo a questo tema qua? Perché quante volte vi ho già letto dei passi dove Paolo dice allontanatevi da queste persone, evitatelo. Il punto perché lo dice è perché succede l'esatto contrario. No, dai, in virtù dell'unione, no, dai, facciamogli sentire solidarietà. Questo mina l'autorità che ha preso una decisione e in virtù di un... e si fa contro la scrittura. Ma io sono più clemente di quello che la parola di Dio dice, perché voglio mostrare clemenza a qualcuno che invece clemenza non deve avere se nel peccato. Il peccato va combattuto all'interno della Chiesa. Quindi, chi semina divisione in qualche modo all'interno della Chiesa va aiutato per un certo periodo e poi va evitato. E guardate che la divisione si può nascere per natura dogmatica, ma io un passo penso così. O anche, ma io faccio così. Io mi creo, ma io non sai, io voglio vivere così la mia vita. E poi comincerò a dire, ma sai Michele, che io la penso così e voglio vivere così. E forse tu stai sbagliando. Questo crea divisione, spacca l'unità. È un pericolo strisciante alla quale Paolo dice a Tito a Creta. Se volete avere una testimonianza, mirata l'unità, mirata l'unità. La posta in gioco è molto alta. La terza istruzione evita di non essere di aiuto, evita di non essere di aiuto. Dice, quando ti avrò mandato a Artemas o Tichico, fai il possibile per venire da me a Nicopoli, perché ho deciso di passarci l'inverno. Provvedi con cura al viaggio di Zena, il giurista, e di Apollo, perché non manchi loro niente. Ora sembrerebbero delle istruzioni non per la Chiesa. Qua sembra quasi per Tito. Dice, quando ti avrò mandato Artemas o Tichico, in pratica vieni via da Creta e vieni qua a Nicopoli dove sono io. Ed è interessante perché attraverso questo versetto intravediamo che Paolo è una sorta di generale che muove le sue truppe a seconda di dove è meglio che siano. C'è una conquista da fare ed è in nome del Vangelo e Paolo sposta uomini secondo quello che lo Spirito gli dice di fare. In pratica, che sia Tito, Artemas, Tichico, o metteteci chi vuoi, non ha importanza perché è il regno, c'è una realtà più grande che sopra di noi. Ora non sappiamo a cosa Paolo si riferisce quando ti avrò mandato, il periodo storico, non sappiamo neanche nulla di Artemas. Chi è questo personaggio? Possiamo solo dire una cosa, che se Artemas sarebbe dovuto andare a sostituire Tito a Creta, era un uomo fidato, era un uomo di Paolo e quindi era un uomo da un carattere spirituale consolidato perché avrebbe, per Paolo, avrebbe avuto la capacità di portare ordine a questa chiesa. Tichico invece è un uomo più familiare, accompagnò Paolo nel viaggio missionario da Corinto all'Asia Minore, menzionato in Atti 20, lo studieremo con Michele più avanti quando ci arriverà. Fu lui l'uomo che consegnò la lettera agli Efesini e ai Colossesi, insomma è menzionato in tanti punti. Ora no, non ha importanza se uno è famoso o meno, il punto è che qua Paolo sta dicendo a Tito, il tuo lavoro è quasi finito e tu adesso servi da un'altra parte, devi venire qua a Nicopoli per l'inverno. Non sappiamo dove fosse Nicopoli perché a quel tempo c'erano nove città che avevano questo nome. Nicopoli significa città della vittoria, e ogni volta che un generale vinceva una battaglia importante nominava la città città della vittoria, per cui non sappiamo esattamente, ma si pensa che fosse a metà strada tra la Macedonia, dove probabilmente Paolo fosse, e Creta, quindi una via di mezzo, perché ed è probabile che sia una via di mezzo sulla costa dell'Albania circa, perché da lì poi Tito andrà in Dalmazia, che è l'attuale Croazia, insomma, e Serbia. Quindi questo ci mostra che ci sono un sacco di uomini che girano e che hanno un compito, portano avanti il regno di Dio. E Paolo dice poi addirittura: provvedi con cura, nel frattempo che sei lì, al viaggio di Zena, il giurista, e Apollo, perché non manchi loro niente. Quindi Tito avrebbe anche incontrato questi due, questo Zena e Apollo. Anche qua non sappiamo chi sia Zena, non è mai menzionato. Apollo invece è più famoso, nel libro di Atti c'è, e anche qua lo vedremo. Il punto è: dove stavano andando Zena e Apollo? Non lo sappiamo, ma quello che per noi è utile è che Tito avrebbe dovuto prendersi cura di questi uomini. Quali bisogni avevano Zena e Apollo? Era un bisogno di natura spirituale? Avevano bisogno di preghiera, conforto? Avevano bisogno di cibo, riparo, soldi? Non lo sappiamo. Paolo dice: prenditi cura di loro. Questo ci fa comprendere che esiste un piano. Noi tante volte vediamo, o meglio, la nostra Chiesa, ma noi siamo semplicemente una piccola cellula all'interno di una sfera più grande, dove il Signore muove persone secondo i suoi propositi. E guardate bene, noi tante volte diciamo: siamo così concentrati nella nostra Chiesa, ma dovremmo aprire anche la nostra mente e dire: esiste un disegno più grosso di questa Chiesa, di questa valle, dell'Italia, eccetera, eccetera. E non importa dove questi uomini vanno e vengono, secondo chissà quale logica, il punto è, come Tito, siamo parte dello stesso corpo. Anche noi siamo chiamati a prenderci cura di qualcuno. E quindi, anche se servo in questa chiesa locale, faccio parte di qualcosa qua, eppure Dio ci ha messo in una grande squadra di compagni di servizio in tutto il mondo, che sono tutti coinvolti nell'avanzamento del regno. E può succedere che un membro della squadra venga chiamato in un altro posto. Chi lo sa che io un domani possa essere chiamato da un'altra parte, o qualcun altro arrivare qua? Questo è solo il Signore che può saperlo. Il punto è: dobbiamo fare il possibile per assicurarci di aiutare comunque tutto l'avanzamento del regno di Dio. Ed è un principio da applicare anche alla singola chiesa, perché forse Dio non mi ha chiamato a essere in una posizione di missionario, ma provvedo con cura a chi sta facendo questo tipo di lavoro. Io mi sono chiesto: ma io cosa faccio per sostenere questo lavoro? Provvedi con cura. E non è che dobbiamo per forza aspettare Apollo o Zena che passi da questa chiesa per capire che questa parola sfida ognuno di noi a essere partecipi dell'avanzamento del regno. Quindi coinvolge ognuno di noi. Ognuno può avere il suo ruolo, come in una squadra non tutti giocano in porta o in attacco, ma tutti perseguiamo un unico scopo. Quindi evitiamo di dire: ma io non sono nessuno e quello è un compito che spetta al missionario, al pastore. E infine Paolo dice: evita di essere inutile. Al versetto 14 dice: imparino anche i nostri a dedicarsi a opere buone per provvedere alle necessità, affinché non stiano senza portare frutto. Ora qua Paolo proprio dice: devi dire a tutta la Chiesa, ai nostri, di dedicarsi a opere buone per provvedere alle necessità. Ora, cosa intende per opere buone? Perché quali bisogni aveva la Chiesa di Creta? Non, a volte nelle opere buone per noi pensiamo, ma chi è nel bisogno, chi è malato, chi ha perso il lavoro, eccetera, eccetera, chi ha perso tutto, un uragano che ha perso la casa. Ma probabilmente la Chiesa di Creta aveva dei bisogni spirituali. Stavano affrontando questa battaglia in corso, e come stava reagendo la Chiesa a questa battaglia? Erano tutti fedeli? Erano tutti capaci a sopportare questa situazione o avevano bisogno di un aiuto spirituale? E fratelli, la realtà è che la sola predicazione non basta, e non basta neanche la lettura vostra quotidiana. A volte abbiamo bisogno di qualcuno che venga e ci dica: guarda Davide, che la Bibbia dice così. Questo è portare un aiuto spirituale. Qualcuno che si affianca a coloro che hanno delle difficoltà e gli fanno vedere la realtà. Nathan cosa ha fatto con Davide? Pensate che Davide non conoscesse la verità su quello che avesse fatto con Bezzabea? Eppure ci è voluto una persona che andasse a tu per tu e gli dicesse, attraverso una storiellina, l'ha presa con alla larga, ma è arrivato al punto: tu hai peccato. Ed è bello anche Davide, non è che dice, beh, sono il re, come ti permetti, ti ammazzo, anche se come re avrebbe potuto farlo. Ha rischiato anche la vita, sotto un certo punto di vista. Ma Nathan ha intravisto il bisogno spirituale di Davide. Questa è una buona opera agli occhi di Dio. Non solo, ovviamente, dobbiamo provvedere ai bisogni materiali, ma ci sono tanti bisogni spirituali che rimangono tali. E penso che la vita di ognuno di noi ne sia piena. Matteo 5 dice: così risplenda la vostra luce davanti agli occhi, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Questo è il cuore della testimonianza. Questo è il cuore della vita della Chiesa. Pietro scrive in Seconda Pietro, capitolo 1, dice all'inizio, dice: mettendoci da parte vostra, aggiungete alla fede la virtù la conoscenza l'autocontrollo, l'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà tutte cose fino adesso singolari, personali. Poi dice: alla pietà l'affetto fraterno. Non sei più solo, sei in mezzo ad altri. E dice: perché se queste cose si trovano in voi e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del Signore Gesù Cristo. Paolo ha detto a Tito: non stiano senza portare frutto. Pietro dice: non siano sterili e pigri. E poi Paolo conclude al versetto 15 con quello che è la colla che tiene unita la Chiesa. Tutti quelli che sono con me ti salutano, saluta quelli che ci amano nella fede, la grazia sia con tutti voi. In pratica, quello che tiene unita una Chiesa, cos'è? È l'amore per la fede. Non abbiamo un altro amore, non abbiamo altre passioni in comune. Sì, forse possiamo avere con Michele la passione per la bicicletta, ma non abbiamo altre passioni in comune, E non è questo che ci lega, ma quello che ci lega ognuno di noi è l'amore verso Cristo, verso la fede. Quindi Tito è una breve epistola, ma che ha un grande tema. È un'epistola che dice alla Chiesa: dovete portare grazia a un mondo. E quindi il tema di fondo di Tito è portare la salvezza nel mondo. Ma la chiave di questa salvezza sta in come la Chiesa si relaziona con il Signore, tra se stessa e con il mondo. Ciò implica evitare i falsi insegnanti, respingere le persone che dividono, implica aiutare i fratelli che servono e implica aiutare i fratelli in difficoltà. Vedete, l'intera questione dell'evangelizzazione della testimonianza è costruita sul carattere delle nostre vite. Paolo dice: la grazia sia con tutti voi, perché senza la grazia di Dio non può succedere nulla. Senza Cristo non possiamo fare niente. Quello che facciamo è solo per grazia. E quindi quando la Chiesa è segnata dalla verità e dall'unità e dalla guida leale, dall'amore premuroso, le persone crederanno che Dio salva i peccatori, perché non è una cosa che vedono nel mondo. Quello, se la Chiesa diventa questo esempio perfetto, beh, si vede una cosa così nel mondo? No. E la gente incomincerà a guardare. Perché non sanno nulla della verità o dell'unità e del servizio leale e dell'amore che ci porta ad aiutarci uno con gli altri. Perché non sono cose che fanno parte dell'uomo. E se lo vedono in noi, sapranno che Dio ha toccato le nostre vite. Viviamo in mezzo a un mondo morente, in una cultura pagana sotto l'ira di Dio. Il compito è di raggiungerli, è così importante, e potremmo sentirci frustrati e intimiditi, a volte anche scoraggiati, se non fosse che per la grazia di Dio che è con noi per essere ciò che dobbiamo essere. Attraverso questa epistola che Dio ci aiuti a pensare in modo puro e biblico, a rimanere impegnati nella verità e nell'unità, a essere impegnati tutti con coloro che sono impegnati a servire e a rafforzarci a vicenda, a essere segnati dall'amore sacrificale come un popolo, in modo che le persone sappiano che Dio trasforma i peccatori. Questa è la nostra responsabilità. Preghiamo. Signore, ancora una volta vogliamo ringraziarti per questa parola, per questo tempo che ci hai dato. Signore, abbiamo visto diverse cose, Signore, utili per la Chiesa, affinché, Signore, la testimonianza possa arrivare al mondo. E sappiamo che tutti noi abbiamo a cuore questo, vedere persone raggiunte dal Vangelo ed essere strappate dall'inferno. Ma al tempo stesso, Signore, questa lettera, questo percorso che abbiamo fatto ci pone la responsabilità che il solo messaggio a volte non è sufficiente e serve una Chiesa trasformata. Per cui, Signore, che questa Chiesa e la Chiesa universale possa essere trasformata, Signore, dalla Tua grazia, dalla Tua parola, affinché questo mondo possa essere raggiunto dalla verità. Ti chiediamo questo, Signore, a onore e gloria del Tuo nome. Amen.